שלום, אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 505, מאמר ירושת הארץ, אות ח'.
Buongiorno, stiamo leggendo dagli scritti di Bala Sulam. Stiamo leggendo l'eredità della terra. Punto numero 8. Stiamo leggendo dalla pagina 224, item numero 8. Adesso si capisce la risposta del Creatore alla domanda di Abramo: come saprò? Dato che la domanda di Abramo è stata perché ha visto nel suo Santo Spirito la grandezza della futura superlativa e favorevole ricompensa che riceverà mediante l'eredità. Perché il desiderio corrotto, il grande desiderio che è di fronte a noi, però Abramo ha visto la fine della correzione, ha visto che tutto questo sarà corretto per dare, dice Rav. Il desiderio in sé non si era ancora rivelato ancora, perché il desiderio era piccolo e significa che lui ha visto lo Spirito Santo. Cosa significa? Significa che si è potuto immaginare se stesso come sarà la correzione di tutti questi vasi. E quindi non era chiaro come la persona di questo mondo avrebbero potuto tirar fuori questi vasi enormi, come avrebbero potuto apparire in loro, nel grado di Nefesh, Ruach o Naranjai, dove sarebbero venuti questi? E qual è la risposta che ha ricevuto? C'è un luogo, giustamente, da dove possiamo ereditare questi vasi rotti. Si sono rivelati in noi e dobbiamo essere integrati in questi. E in questa integrazione sentiamo la discesa, la caduta. E non semplicemente staremo in queste qualità negative. Queste cominciano ad apparire quindi come qualità positive, come in Egitto, ossia c'erano 7 anni di abbondanza e quindi lì si rivela che abbiamo un successo, che io riceverò una ricompensa, che tutto va molto bene e di colpo scopro che queste qualità non mi portano il bene, mi portano il male. Perché? Perché già non godiamo più di questo mondo? No, siamo incapaci di godere di questo mondo, perché il nostro desiderio cresce in forma qualitativa. Il nostro faraone non voleva dargli carne e pesce. No, più tardi si sarebbero lamentati nel deserto: dove sono questi pesci che mangiavamo in Egitto, eccetera eccetera. Non è che gli mancava niente di questo, ossia in questi 7 anni di digiuno, loro cominciavano a criticare questi 7 anni di abbondanza. Così come avanziamo, prima siamo impressionati, poi ci abituiamo, poi lo lasciamo e non vogliamo nemmeno toccarlo. Queste sono le tappe. Anche se io compro qualcosa di grande, io godo di questa cosa per un certo periodo di tempo, quindi io lo tratto come qualcosa di buono, questo è normale, corrente, e dopo io comincio a rifiutarlo un poco, a ignorarlo, e dopo lo voglio rifiutare totalmente. Ed è così come avanziamo. La stessa cosa con noi verso questo nostro obiettivo, verso il nostro target. La domanda è: come riceveremo quindi questo desiderio? Il Creatore gli risponde: io vi darò a voi il desiderio di ricevere che aumenta, quindi questo E quindi voi volete sempre più e più e più, fino a che il desiderio di ricevere si stancherà. Loro si stancheranno del desiderio di ricevere, dove non vogliono nemmeno ricevere quello che gli verrà dato, perché le rishimot di questo grado di Adam, dell'uomo, si appariranno in loro. E loro vorranno sentire chi è quello che sta facendo queste decisioni adesso. E quindi in Egitto scopriranno il loro ego, che c'è qualcuno che li accompagna, che li controlla, che li attira verso un certo obiettivo. E loro scopriranno questo. Forse non chiaramente. C'è una colonna di fumo, una colonna di nuvole, e lo scopriranno in qualche maniera. Un po' alla volta scopriranno che c'è qualcuno che li guida, che li mantiene, che li tira fuori dall'Egitto, e giustamente in tal maniera c'è un lavoro sull'ego. E con questo avanzeranno. Quindi Abramo si è rilassato, perché in verità che se il desiderio non si sviluppa dentro la persona, allora cosa può raggiungere la persona senza un desiderio forte? No, il desiderio si può sviluppare solamente attraverso del risveglio del creatore. O una persona, dopo che si è inclusa nel gruppo, risveglia desideri attraverso il suo ambiente, ossia il suo ambiente è la causa del cambiamento. E quindi lui ha ricevuto la risposta e si è calmato. E cosa è successo dopo di questo? E pertanto, per questo, Abramo ha domandato: come saprò che i figli di Israele saranno ricompensati con tale ricompensa e tanta abbondanza, e dove avranno tanti kelim adatti per una ricezione così meravigliosa? Quindi il Creatore gli ha risposto: il tuo seme sarà un estraneo e in una terra straniera, e lo schiavizzeranno e lo tortureranno per 400 anni, e quindi avranno ottenuto un grande lavoro nella Torah e Mitzvot, e così ha compreso che in questo modo conseguiranno i grandi vasi di ricezione. E la risposta è stata totalmente soddisfacente, Rav, perché il desiderio di ricevere, chiamato il faraone, apparirà in loro, e questo desiderio terribile, e anche riceveranno i mezzi per poterlo correggere e poter invertire questo. Questo si chiama la Torah, la luce che riforma, la luce in questo riforma. E così sarà esattamente. Creerà l'inclinazione al male, il faraone in Egitto, e la Torah come spezia, che è la luce che riforma. E quindi abbiamo le due cose adesso, non abbiamo bisogno di più di questo, solamente il lavoro adesso, e nel lavoro è importante quello che facciamo, o riceviamo e lavoriamo per ricevere una ricompensa, o lavoriamo per portare contentezza al Creatore, ossia essere in equivalenza di forma con Lui. E questa è la differenza tra il grado della bestia, ossia del lavoro per ricevere una ricompensa, e il grado dell'uomo, che vuole convertirsi simile al Creatore. E questa è la differenza tra la religione e la Kabbalah. Item numero 9. Si risulta da questo che si ha bisogno di una grande preparazione per ereditare la terra di Israele, dato che la virtù della Torah e Mitzvot dipendono interamente da questa, che attraverso di questa si conseguono tutta l'abbondanza e la bontà che ha pianificato il Creatore per tutte le anime di Israele prima che le avesse create. Questo è il motivo per cui Abramo era perplesso, perché non capiva da dove avrebbero ricevuto i grandi vasi per ricevere la ricompensa della terra. E gli ha detto il Creatore che nell'esilio dell'Egitto gli avrebbe dato questi grandi kelim che saranno degni della terra santa, Rava. Ossia, questi vasi, questi desideri per ricevere, se possiamo convertirli in desiderio di dare, allora invece della terra di Canaan passeranno, ossia ossia dalla terra dell'Egitto, di Canaan, di Babilonia, arriviamo ad un desiderio che si chiama Canaan, e Canaan c'è la parola razon, desiderio, e quindi uno scende a Eretz di Israele. Ossia il desiderio diventa ancora peggiore e uno riceve un lavoro spirituale qui. Questo Abramo ha iniziato in Babilonia, è diretto nella terra di Canaan con tutto questo, e dopo ha la connessione e ha cominciato a sentire in questa connessione un lavoro aggiuntivo, diciamo, e questo si chiama Egitto. E dopo ha iniziato a lavorare su questo ancora di più, fino che sono arrivati ad uno stato che si chiama l'esodo, la transizione tra Egitto e Israele. E dopo di questo sono arrivate alla terra di Israele, dove si riceve la qualità di dazione e non torna a lavorare con questo desiderio egoista, che deve essere convertito perché si è in ordine di dare. E questo si chiama la conquista della terra, ossia sette nazioni, sette desideri, che tutti sono per ricevere. Sono desideri molto terribili e dobbiamo conquistarli perché siano per dare. Questo è il lavoro, questo si chiama la conquista della terra di Israele. Un alunno, uno studente della Spagna sta domandando: chi erediterà la terra? Chi eredita la terra? Chi erediterà la terra? Rav, Eretz è un desiderio, solo un desiderio. Quello che erediterà è chi riceve aiuto dall'alto, la luce che riforma, quindi riceve potere, e adesso con questo potere è capace di lavorare con il desiderio, ossia la terra delle sette nazioni, e può lavorare con questi desideri adesso per dare. Domanda: quindi cos'è un desiderio dentro di me o un desiderio dentro la decina? Rav, è un desiderio dentro la decina, tra gli amici. In me solamente c'è un desiderio della bestia, più che mangiare, sesso, famiglia, denaro, odore, onore, conoscenza, non ho nient'altro più di questo dentro di me. Quindi i desideri che esistono tra di noi, lì è questo che consideriamo come la connessione tra gli amici. Dim da Mosca sta domandando così: a fare Torah e Mitzvot nell'Egitto? Rav, fare Torah e Mitzvot nell'Egitto, ossia nel grado che siamo capaci di lavorare per ricevere, questa è la connessione tra gli amici. Prima di tutto dipende dalla connessione tra di noi, e sappiamo che tutto questo è per ricevere. Siamo tutti egoisti e quindi non c'è nessuna d'azione per niente in loro. Non importa, lavoriamo, lavoriamo, tentiamo. Questo è il lavoro dell'Egitto. Prima di tutto il nostro lavoro è come un paradiso, sì, scopriamo che abbiamo un gruppo, abbiamo tutto, possiamo fare molto e faremo bene. Questi sono i sette anni della sazietà, e dopo vengono i sette anni di carestia, ossia che sono incapaci di arrivare a niente. Capiamo che siamo incapaci di arrivare al nostro obiettivo, siamo incapaci di avanzare. Questo lavoro è contro il nostro desiderio, sì? Così è. Bene, è scritto qua che tutta la segula della Torah e Mitzvot sono radici del pensiero del creatore. Non si sente la traduzione, scusate. Vediamo che il cabalista vede la fine della correzione. Lui domanda come questo stato può essere raggiunto. E non sappiamo come lui ha fatto questo. Lui scrive che questo è stato fatto con la santità. Bisogna capire cosa vuol dire spirito, ruach. Perché non hayadich, santità? Perché solamente ruach? Bene, non importa. Quando lui vede la fine della correzione, fa questa domanda a Avram: come possiamo arrivare a questo grado? Ossia, questi sono vasi enormi e c'è una luce lì anche enorme. Il Naranjai. E quindi il creatore dice: non importa, non preoccuparti, tu vuoi raggiungere questi vasi e poi vi darò una correzione e metterò i vasi in tal maniera che potranno ricevere questa luce. Ossia, adesso tu non puoi ricevere questa luce così in precedenza, perché i vasi predefiniti sono per ricevere il grado di bestia, però nei vasi di Adamo si deve scoprire prima il meno e dopo il positivo. Bisogna rivelare l'opposizione all'uno. Quindi cosa sono questi grandi vasi? Come possiamo ricevere questi grandi vasi? Rav, un grande vaso, ossia c'è una grande differenza tra lo stato di ricevere e lo stato di dare all'uno. Diciamo che dobbiamo arrivare a questo stato di grandi vasi. Come arriviamo ai grandi vasi? Qui dice Tzvika. Rav, bene, se sei pronto per questo, riceverai un meno più grande, un'oscurità più grande, un vaso più grande. Però se tu determini che questa oscurità è la luce, allora riceverai una grande differenza tra la luce e l'oscurità. Nella tua attitudine lo determinerai se è luce o oscurità. Zvika, cosa significa avere un grande vaso? Cosa significa avere colpi, problemi? Rav, no, grandi vasi significa una sensazione di un grande aiuto, un grande spessore. Quanto io sono disconnesso dalla dazione all'uno. Cos'è che uno riceve da questo, quindi, Rav? Questo mi dà la possibilità, l'opportunità di capire quanto lontano io sono dalla dazione e il cammino che io devo fare per arrivare alla dazione. E riceverai le risposte se continuiamo. Item numero 9. Si deduce dalle nostre parole che l'eredità della terra richiede una grande preparazione, dato che la virtù di Torah e Mitzvot dipende totalmente da questa, che attraverso di questa si conseguono tutta l'abbondanza e il beneficio che il Creatore ha pianificato per tutte le anime dell'Israele. Ossia, che attraverso la Torah e Mitzvot c'è la correzione con la luce che riforma, con la condizione che noi siamo in un'attitudine buona e corretta e che vogliamo questa attitudine corretta, questa relazione tra di noi nella decina. Esigiamo la luce che riforma, correggiamo la connessione e in questa connessione scopriamo Nefesh, Ruach, Neshama e Yechidah. E questa forma dobbiamo salire 125 gradini e percepiamo questa forma che ha ricevuto Abramo, questo spirito di santità. Questo è anche perché il patriarca Abramo era perplesso e non capiva da dove avrebbero ricevuto questi grandi vasi per essere compensati con la santità della santità della terra. E alla fine il creatore gli ha detto che l'esilio in Egitto gli avrebbe dato questi grandi vasi degni della terra santa. Rav, quindi questi vasi preparati, non sappiamo cosa significa preparare i vasi nell'esilio dell'Egitto, però va bene, i vasi sono pronti nella rottura che dei vasi nell'Egitto e tutto è pronto. E cosa dobbiamo fare dopo di questo? Determinare tra di noi il patto, il contratto, entrare, essere d'accordo, entrare in questa connessione reciproca tra di noi fino alla fine della correzione. Tutto esiste nella decina. Il creatore organizza queste decine e questo dipende dalla divulgazione della saggezza della Kabbalah e da quelli che sono pronti per fare queste appare e tutto è pronto. E questo è quello che ha capito Abramo. Item numero 10. E ha domandato a tal riguardo: cosa succede con coloro che si dedicano a questioni mondane, che non sono preparati per partecipare alla Torah? Bene, diciamo, parlando di Israele, vediamo che qui c'è un piccolo gruppo di tutta l'umanità che va a raggiungere la fine della correzione. Cosa succede con gli altri? Non capiscono la Torah, non gli importa. E cosa succederà con loro? Allora, loro che si chiamano Israele passano attraverso una rivelazione del male che si chiama Egitto. Non sto parlando del popolo corporale dell'Egitto, ma di quelli che sono attratti verso il Creatore, Yashar Kel, la rivelazione del Creatore. Allora scoprono che loro sono in uno stato crescente dell'ego, e questo si chiama Egitto, e devono correggerlo, e invece di questo rivelano il desiderio corretto che si chiama terra di Israele, e lì loro rivelano il Creatore, ossia il Creatore dimora sempre in questa terra di Israele. Così è. Quindi la domanda è: cos'è che succede con il resto, dell'umanità, quelli che non sanno, quelli che non capiscono? È una domanda se uno è ebreo o non ebreo, ma il resto del mondo, a parte di questo gruppo che è pronto ed è disposto a continuare fino alla correzione, quindi cosa succede con questo? Continuiamo. Item numero 11. La risposta è che dopo, che è, come è scritto nel commentario precedente, Israele non sarà redento fino a che tutti non saranno in una sola unione. Questo è così perché tutto Israele è in realtà un solo corpo e ogni organo ha il suo piano unico. Per esempio, la testa pensa in base alla l'intelletto e la ragione, e la mano le mani lavorano per provvedere alimenti per la testa, e la testa questa è libera dal lavoro perché non ne ha bisogno, perché le mani sono abbastanza sufficienti. In altra maniera, le mani non devono pensare a come lavorare perché la testa è sufficiente per questo. Item numero 12. Pertanto, se Israele si converte in un fascio come un solo corpo, dove gli operai che sono le mani provvedono per la testa, allora lo sforzo e il dolore di coloro che si dedicano a Torah e lavoro compenseranno i lavoratori. E questo chiarisce bene il commentario che Israele non sarà redento fino a che tutti saranno uniti in un pacchetto e il redentore è arrivato al Sion. Ossia, dice Rav, se ognuno lavora attraverso quello che lui è, allora in questo conto finale noi arriviamo ad un corpo. Questo si chiama Adam. Così come questa è la correzione, un corpo che si chiama Adam, simile al Creatore. E questo risponde a tutto. All'uno. Abraham è lo stato di Hefetz Hesed. Rav, io non lo so, non c'è scritto questo. Domanda: lavoriamo in accordo al materiale. All'uno. Voglio domandarlo in un'altra maniera. Questa domanda che fa Adamo è una domanda che noi ci dobbiamo fare, questo stato di Adam, di Abraham? Rav, è una domanda generale sul nostro cammino. Come arriviamo all'eredità della terra in questi vasi interi? Come si arriva a questo vaso intero? Chicago. Perché Abramo deve andare in Egitto? Perché Abramo deve scendere in Egitto? Rav, non ho capito. Chicago. Perché Abramo perché non entra? Tutti entrano in Egitto. Stai domandando come una persona o come uno stato nel vaso generale?
Il vaso generale si chiama Adam HaRishon, è stato creato e dopo è stato rotto. Questo vaso, in lui, tra le sue parti, è successo una rottura, ossia la luce che c'era in queste parti è scomparsa e si è convertita in oscurità. E quindi questa luce, dove era l'ego, da dove viene l'ego, da dove si è creato questo ego? Questa luce che ha connesso tutte le parti si è convertita in oscurità, rifiuto. Prima era il punto di connessione. Adam Rishon era connesso in tutte le sue parti. Era Katnut, diciamo, adesso lo disegnerò. Quindi abbiamo un Parzuf, questo si chiama Katan. Cosa significa Katan, piccolo? Ossia che per lui solamente la parte superiore era attiva, stava funzionando. Questo è Katnut. Gagalta Veinaim solamente funzionava. Il suo Achab, la seconda parte in basso, non funzionava. Questo è Adam HaRishon. Adesso cosa è successo? Poi qui abbiamo Nefesh e Ruach e sotto non abbiamo niente, abbiamo piccolezza, Katnut. Quindi c'è una grande luce arrivata. E questa luce, questa gli dà ad Adam HaRishon una sensazione che c'è anche Galgalta Einaim e Achab, che qui ci sono grandi desideri qui che compaiono in queste due parti e questo si converte in 10 sefirot complete. E quindi adesso appare o può apparire Naranjai e dopo che appare Naranjai lui vede che non può ricevere per dare e quindi questa luce, tutta questa luce scompare e invece di quello che aveva precedentemente, ossia Nefesh Ruach, niente è rimasto, diciamo, è rimasto totalmente vuoto. Vuoto? Sì. E questo stato si chiama la rottura o il peccato. Scusate. Bene, questo è tutto. Questo è, quindi, il vaso è apparso. Qui c'è un vaso, un grande vaso. Questo è lo stato. Come si chiama questo stato? Si chiama Egitto. Questo è solamente l'inizio. Come si rivela questo? Si rivela nel gruppo, lavora. Vediamo, questo è lo stato di Adam HaRishon in preparazione. E adesso noi, cosa succede con noi? Quando noi scopriamo questo, cosa scopriamo? Bene, diciamo che questa decina è il vaso di Adam HaRishon. E questo vaso inizia ad apparirsi, inizia a rivelarsi.
Yesod ve malchut. אנחנו מגלים בזה, זה קבוצה, אני רושם, קבוצה. אנחנו מגלים בזה את העבודה שלנו.
E questa è il gruppo. In questo scopriamo il nostro lavoro. Qui ci può essere anche un'altra sefirah, ci può essere Dat. Così è come lavoriamo. Quindi noi desideriamo di connetterci in tal forma e iniziamo a sentire che siamo in Egitto. C'è un ego tra di noi e questo non ci permette di connetterci. Non importa quanto vogliamo realizzare, e quindi arriviamo in uno stato dove abbiamo bisogno della Torah, abbiamo bisogno di questa luce che riforma. Quindi questa luce deve influenzarci come Ormakiv, come luce circondante, e gradualmente cresciamo con questo. Qual è la domanda? Domanda. Quindi significa che di fatto ancora siamo in Egitto? Brava. Non siamo ancora in Egitto. O potremmo dire che sì. Bene, vediamo. Cosa significa sette anni di sazietà? Ossia, sentiamo quanto possiamo approfittare di questa connessione tra di noi e della mancanza di connessione tra di noi. È una connessione egoista, dove c'è il faraone. Per favore, dice il faraone, vieni, riceveremo molto, ce la passeremo molto bene, ci invita in Egitto. Lui conosce Mosè, lui lo conosce. Il lavoro della connessione è buono, venite. E quindi quando iniziamo a connetterci più e più tra di noi, il lavoro di Israele in Egitto, come scritto, è un lavoro molto piacevole per gli egiziani, anche per il faraone, ossia hanno portato molta prosperità in Egitto con questo lavoro. Però cos'è che è successo dopo? Bene, questo sempre è così, ossia il popolo di Israele porta grande prosperità in ogni paese dove arriva e dopo i locali iniziano a rifiutarli e a odiarli. È lo stesso che nel racconto di Egitto, che succede nella storia degli ebrei, ossia nella prima parte scopriamo quanto buono è per noi essere in Egitto, essere nel lavoro della connessione, noi nella decina, e poi ossia tutto è nella decina, non c'è nient'altro che la decina, come scrive qui, è il lavoro dell'Egitto con il faraone, i serventi del faraone, è tutto incluso qui nella decina. E quindi dopo di sette anni di sazietà, di abbondanza, iniziamo a sentire che questo non è per noi, vogliamo di più. Gradualmente scopriamo attraverso il nostro lavoro, ossia tutto questo lavoro è per incrementare l'ego. Noi lavoriamo nella decina e risulta attraverso di questo lavoro che se noi, anche se in forma egoistica, noi lavoriamo in accordo alle leggi che ci ha dato Abramo, ossia lo stesso che ci scrive Rabash, queste stesse leggi, e quindi risulta che noi diciamo arriviamo ad uno stato dove il popolo di Israele ha sospirato, ha gridato per questo lavoro. Cosa vuol dire? Cosa ci dà questo lavoro? Che diventiamo più pronti, ci sviluppiamo di più grazie a queste luci, e diciamo che non ci sentiamo bene, ci sentiamo male. Il desiderio che c'è tra di noi, questo si chiama il desiderio del faraone, questo inizia a rivelarsi come un nemico, già non è più un amico, e questo è il significato che il popolo di Israele ha sospirato e ha gridato per questo lavoro. Qual è lo scopo di questo lavoro? E di nuovo il desiderio di ricevere, di nuovo il desiderio di ricevere continua a manifestarsi e ci sviluppiamo fino a che non possiamo sopportare questo. E dopo arriva il colpo, un colpo nel nostro ego che odiamo, che ci previene. dal connetterci tra di noi, e il desiderio che vogliamo essere connessi per poter scoprire il Creatore invece del Faraone. Il Faraone è la parte posteriore, è la schiena del Creatore, è la stessa intensità, è lo stesso potere, però in opposizione. Questo è. Quindi dobbiamo arrivare ad uno stato di lo odiamo tanto che preferiamo morire. E quindi gli egiziani e noi, il mio ego, nelle sue 10 punti fondamentali, lì cominciamo a ricevere colpi. Questo significa che il faraone riceve colpi, e dopo che riveliamo questo stato, che realmente lui mi causa tutti questi danni possibili, io sono disposto a scappare, di correre, di scappare a questo stato, e questo si chiama Egitto, e convertire questo stato perché si chiami adesso lo stato o la terra di Israele, un'azione pura, assoluta, perlomeno scappare da questo stato precedente e arrivare a quello che scrive qui, ossia a questo monte del Sinai, attraverso dell'Arvut, della ricezione della Torah, la luce che riforma, e iniziamo a entrare quindi nella correzione, la correzione della connessione tra di noi. Questo è diviso in Gagalta Veinaim, la correzione di Gagalta Veinaim si chiama Katnut, e la correzione di Ahab, di Gadlut, di Israele, e questo è solamente lo fa il gruppo o in relazione al gruppo. Per questo continua nell'item numero 10, e questo lo lascia perplesso. È per quelli che lavorano la Torah e quelli che non lavorano la Torah, che lavorano negli aspetti mondani, cosa succede con il resto dell'umanità? Come potranno arrivare a questo ama tuo prossimo come te stesso, che è lo scopo della creazione? Il Creatore dice: non preoccuparti, questo gruppo si connetteranno a Israele e genereranno queste azioni come un corpo in relazione alla testa, ossia ancora c'è lavoro qui, ancora c'è lavoro, bisogna dare a loro quello che loro hanno bisogno per poter realizzare questa connessione, e lo faranno. Questo è il cammino. Specificamente, quando loro faranno questo, questo porteranno le grandi luci, perché noi siamo pochi, siamo un piccolo gruppo. Noi lavoriamo in Gadanut, però grazie al resto, gli altri, il resto dell'umanità, che loro si connettono, altre parti del Guf, allora saremo ricompensati con Gadlut. Domanda. Per questo che mi sembra a me, in questo stato, che siamo in questo stato, che siamo arrivati a questa sazietà e i piaceri dell'Egitto, e stiamo cercando adesso di fare un lavoro diverso dove possiamo uscire dall'Egitto. Rav. Sì, fino a un certo punto sì, dipende da uno stato e dall'altro stato, però anche lo stato dipende dal gruppo, dagli amici, ossia all'inizio, siamo prima all'inizio, poi nel mezzo e poi alla fine dell'esito dell'esilio dall'Egitto. Siamo di fronte al patto, all'Arvut. Sì, Motti, per favore. Svica, per favore, dagli il microfono. Motti. Domanda. Tu hai detto all'inizio della lezione che l'Ubar si sviluppa senza ordine, ossia prima in alto, poi in grappo. Giustamente c'è un ordine, dice Rav. Noi non siamo coscienti di questo. Da dove viene questo ordine? Noi studiamo lo studio degli 10 Sefirot, parte 11, 12, 13, e non capiamo perché lo sviluppo, l'embrione si sviluppa in questa maniera, in accordo all'anima, giustamente. Quindi noi sentiamo, ci sono stati dove sentiremo che siamo nell'Egitto, poi prima Canaan, poi Egitto. Sì, giustamente, dice Rav, passiamo attraverso tutti questi stati, dobbiamo capire che siamo in questa radice di questa connessione generale che Se non fosse per questo, noi già saremmo cabalisti. Precedentemente era relativamente facile raggiungere la spiritualità. Noi nell'ultima generazione, noi abbiamo un lavoro nel cuore molto maggiore. Stiamo portando tutto il peso dell'umanità con noi. Guardate quanta forza, quanti soldi, quanti sforzi che abbiamo investito nella divulgazione, nel lavoro. Per l'assenza di questo è impossibile, siamo incapaci. Perché il Rosh, la testa che abbiamo oggi, non si sarebbe sviluppato se non fosse stato per prendere il corpo. Pertanto dobbiamo divulgare, dobbiamo scrivere articoli. E lo sviluppo c'è stato esattamente perché dobbiamo fare questo. All'anno dobbiamo aspettarci aiuto da parte del corpo. Lo riceveremo, riceveremo aiuti in positivo o negativo, però lo riceveremo da parte del corpo. Chicago, avanti. Chicago, vogliamo che i nostri cari amici di Haifa, la decina numero 2, ci dia il compito giornaliero, per favore.
Chicago, Azerbaijan.
Buongiorno amici, noi siamo la decina di turno, Jedan Petah Tikva, decina numero 15, gruppo virtuale del Nord America, e il colpito del giorno di oggi è? Scusate, c'è un eco. La decina porterà il Cisaron, questo Cisaron, e lo porterà alla lezione dello Zohar. Ripetiamo il compito della mattina: tutte le decine discuteranno durante il giorno come possiamo descrivere questo nuovo stato come un'opportunità per attirare il creatore che firma il contratto tra di noi, ossia che la decina porterà questa mancanza alla lezione dello Zohar di oggi. Oggi lezione dello Zohar alle 6:30 di sera, ora Israele. Siete tutti invitati. Grazie, abbiate un buon giorno, buonanotte, Lechaim.
אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי יתך לזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי יתך לזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.